Radio Madre Terra trasmettiamo Umili per vocazione con padre Annibale Marini.
Grazie, ben arrivati a tutti voi, pace e bene, Santo Avvento, Santissimo Natale. E proprio in questo tempo d'Avvento noi assistenti regionali siamo un po' sparpagliati nelle domeniche per fare per proporre dei ritiri. Il ritiro che non deve essere semplicemente un appuntamento che viviamo perché abbiamo l'abitudine di fare questo, ma un aiuto proprio per accostarci al Santo Natale. Perché il Natale lo vivremo nella misura in cui abbiamo preparato il nostro cuore. Allora, da parte mia, la prima domenica d'Avvento sono stato a Maguzzano. Per chi non lo sa, Maguzzano è tra Lonato e il Lago di Garda, bellissimo proprio, anche era una brutta giornata. E sono convenute una novantina di persone appartenenti a varie fraternità di quella zona e abbiamo, a differenza vostra, per incoraggiarvi, abbiamo fatto fino alle 4 circa del pomeriggio, perché il pomeriggio sono emerse tante riflessioni, tante domande e via. Sono convinto che la prossima volta, appena la fustigazione, punteremo anche al pomeriggio. Ringrazio di avermi messo qua una bottiglia di grappa. Sarà una bevuta solenne. E cominciamo. Il titolo ha un significato. Non ho messo dobbiamo essere umili, ma umili per vocazione. E cercheremo di vedere assieme che significa questo titolo, dove il cammino dell'umiltà è una vocazione, è una chiamata, è qualcosa che dobbiamo sviluppare. E partirei da una constatazione. Se c'è una parola che è scomparsa dal nostro linguaggio, ma anche dal linguaggio religioso, alle volte, è proprio la parola umiltà. E ci domandiamo, ma come mai è scomparsa? Potrebbe voler dire che forse ha perso il senso, questa parola non riscuote molto la nostra simpatia e non gode molto della nostra stima. Potrebbe, non so se sia così. Eppure se noi apriamo i Vangeli, constatiamo come il Vangelo, questo annuncio portatore di gioia, è rivolto proprio agli umili. Sentiremo nel Vangelo di questa domenica che Gesù è venuto a portare la buona notizia ai poveri, cioè agli umili. Il che significa che se io non mi colloco all'interno di un cammino di umiltà, il Vangelo, la buona notizia, non è per me. Ma non perché il Signore non voglia darmi questa buona notizia, ma perché chi ha il cuore pieno di sé non dà spazio per accogliere ciò che Gesù ci dice. Ma poi è anche interessante per il fatto che il mio Dio, il nostro Dio, si presenta con una identikit, una carta di identità. E la carta di identità è: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ci sta bene un Dio così? O non ci sta bene? Perché è chiaro che nella misura in cui do una risposta o do un'altra risposta, c'è un'adesione del cuore, pur con tutte le nostre precarietà, c'è un'adesione del cuore o non c'è un'adesione del cuore. È così, eh? Dimmi chi è il tuo Dio e ti dirò chi sei. Se ho in testa un Dio che non è il Dio mite e umile di cuore, è chiaro che la mia vita andrà su una lunghezza d'onda diversa. Se ho accolto nel mio cuore questo Dio che è mite e umile di cuore, sarò affascinato, colpito. E che cos'è il Natale, scusate? Un Dio che si fa talmente piccolo che si fa bambino. E perché? Per convincerci di quanto ci vuol bene, che noi siamo testa dura, siamo questo popolo di dura cervice, non era solo il popolo ebreo, ma ogni uomo e ogni donna. Se uno mi dicesse perché Dio si è fatto uomo, c'era un'opera, cur Deus homo, perché Dio si è fatto uomo, io sono convinto di questo, per convincerci di quanto ci vuole bene. E si fa uomo, Dio si fa uomo, questo è il cammino di umiltà che percorre il Signore. E allora è chiaro che in base all'accoglienza di questo Dio reale, non fittizia, ok, Natale, Gesù si fa, le sentiamo da sempre queste cose, come quando diciamo Dio, il Signore ci vuole bene a tutti, vuol di niente. Vuol bene a me? Ne sono convinto? Quando Paolo scrive dice che Gesù mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non ha detto Gesù ci vuole bene, con quel noi così un po' che abbassa il tono, no? Per cui vuol bene a tutti vuol dire che vuol bene a nessuno. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. È in gioco allora ciò che è essenziale per essere cristiani, per essere francescani. Proviamo a chiederci, perché porci delle domande è importante, pena la superficialità. Io concretamente ho stima della persona umile? Provate a pensare a persone concrete che voi conoscete, umili, magari che semplici, che non sono neanche presi molto in considerazione. Ho stima io invece della persona umile? E nella mia mentalità ritengo più importante e ho più attenzione verso il potente, la persona di successo, o l'umile e il povero? Ma concreto è, non teoria. E la concretezza nasce dal fatto, se io dovessi fare un selfie, che ormai è di moda, ormai ci fotografano anche le punte dei piedi, lo farei, lo faccio con un povero o una persona importante? Pensiamo. Perché il rischio che corriamo, e lo dico a me, è di dire belle parole, belle, ma forse non sempre vere. Pensate, il giorno di Natale, beh, la notte di Natale sentiamo il racconto dei pastori e così. Il giorno di Natale c'è quello che è chiamato il prologo del Vangelo di Giovanni, che nel passato, ma molti anni fa, un po' lo sottovalutavo rispetto al racconto del Natale. Poi il buon Dio mi ha dato una bastonata sulla zucca e mi ha aiutato a capire invece la bellezza. Tanto è vero che io lo scelgo il giorno di Natale proprio come annuncio. Il Natale ci presenta Gesù, un uomo Dio umile. Ed è interessante vedere che anche nel racconto dei pastori, a chi si rivela Dio attraverso gli angeli? Agli umili. Perché i pastori, noi abbiamo fatto una poesia, ma i pastori erano degli emarginati, erano degli impuri, erano a contatto col bestiame, non andavano nella sinagoga il sabato. Eppure gli angeli si rivelano ai pastori, gloria a Dio, cioè, vi annuncio una grande gioia. Lo dice questa povera gente che era lì in mezzo ai monticelli, alle colline della Giudea, a custodire le pecore. Torniamo a noi. Il Vangelo di Giovanni, il prologo, inizia: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Mamma mia, che roba, ragazzi! È incredibile. È incredibile perché poi dice: e il Verbo si fece carne. L'umiltà del nostro Dio, colui che esisteva da sempre, colui per mezzo del quale il mondo è stato fatto, Dio si fa, nemmeno uomo, si fa carne, che non è la bistecca, eh? Carne significa l'uomo nella sua fragilità e debolezza. E il Verbo si fece carne, e che è successo? E venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Dove il contemplare non è il vedere, ma il contemplare è vedere con gli occhi di Dio, con gli occhi del credente. Contemplare. Quante volte magari tra le statuette, ma perlomeno di una volta del presepio, c'è chi porta il pastore che porta la pecora, c'è chi porta un altro dono e c'è chi porta niente, contempla. Il contemplare è un atteggiamento fondamentale. Per cui il volto del nostro Dio, del Dio cristiano, ci spiazza completamente. Qual è il rischio? Che non ci meravigliamo troppo. Lo sappiamo, l'abbiamo sempre sentito. Eppure la meraviglia è che cosa? È la chiave del cuore. Perché se non mi meraviglio di Dio, se non mi stupisco, il cuore rimane chiuso. Non dico che è la fede, ma è la chiave che apre il cuore alla fede. Senza stupore, Dio è appiattito. Dio è qualcosa di cui non ci aspettiamo niente, so già tutto. Il rischio che si corre è un processo di assuefazione. Altro che fare i salti di gioia. Salti di gioia li facciamo attorno alla tavola. Mi veniva in mente, no, che a Natale si festeggia, che è bello fare la festa. Ma mi viene in mente che alle volte corriamo il rischio, l'uomo corre il rischio di festeggiare il presepio senza Gesù bambino. Come adesso, quando i presepi sono più o meno preparati, non c'è Gesù bambino, ma anche il festeggiato. Ecco, allora stiamo attenti a questo processo di assuefazione che non ci permette di stupirci. Perché? Perché da che mondo è mondo noi pensiamo, siamo stati educati a un Dio grande, potente, che fa tutto, che fa tutto quello che vuole. Un Dio di fronte al quale siamo noi che dobbiamo sacrificarci. Dobbiamo fare i sacrifici per Dio. Ma siamo proprio sicuri? Perché tutte le religioni dicono che è l'uomo che deve fare i sacrifici per Dio. La stessa religione ebraica, al Tempio di Gerusalemme, ogni giorno venivano fatti i sacrifici. Alle 3 del pomeriggio veniva fatto il sacrificio dell'agnello e l'Evangelista Giovanni dirà che non è più necessario, perché alle 3 del pomeriggio ci sarà un altro che si sacrifica per noi. Il nostro Dio è strano. si sacrifica per noi. E non ti meravigli? Non ti stupisci? Sveglia! Caspita! No, non ci meravigliamo? Pensate che questa era la consapevolezza che avevano già le prime comunità cristiane. Perché se noi andiamo ad aprire, a leggere la lettera che Paolo scrive ai cristiani di Filippi, c'è un inno liturgico, dove viene detto, leggo, lo conosciamo questo inno, però ascoltiamolo come se fosse la prima volta. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, cioè pur essendo Dio, non ritenne un privilegio essere come Dio. Svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo. Diventando simile agli uomini, dall'aspetto conosciuto come Dio, umiliò. Ecco perché umili per vocazione. Umiliò se stesso, facendosi un obbediente fino alla morte e una morte di croce. Guardate la carriera che fa il nostro Dio. Noi aspiriamo a diventare più importanti e ci sentiamo realizzati nella misura in cui diventiamo più importanti. Dio, da Dio si fa uomo, da uomo si fa servo, da servo muore in croce, ammazzato. Perché noi diciamo Gesù è morto, no, Gesù è stato ucciso. Ma era questo il progetto di Dio? Il Padre voleva che Gesù morisse in croce, no cari? Tiriamoci via dalla testa. Sarebbe un pessimo padre che vuole la morte di suo figlio. Voleva raccontare fino a che punto Dio ama gli uomini. Sono gli uomini che mettono in croce Gesù, è mica il Padre che lo vuole. Però il Padre rimane, condivide questo dolore col figlio e poi ha uno scoppio di gioia. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami. Ecco la proclamazione di fede. Gesù Cristo è Signore. Era la proclamazione di fede della prima comunità cristiana. Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Pensate che questa lettera, scritta nel 56-57 d.C., quindi è un documento che precede ancora i Vangeli, ed è la consapevolezza delle comunità cristiane. Pensiamoci a questo, eh? Proviamo a chiederci anche qui, siamo affascinati da questo inno? Ci colpisce? Arriva al cuore? Ci stupiamo? Perché poi il Natale è il primo passo, è la morte e risurrezione, è il passo conclusivo. Altrimenti corriamo il rischio di fare un Natale di bella poesia, ma poesia dura poco. Francesco, San Francesco, è conquistato da questo Dio. Interessante che il Papa sia andato a Greggio e abbia scritto una lettera sul presepio. È conquistato da ciò che è questo Dio, che vuole rifare, in qualche modo riprodurre, non con delle statuette, ma con delle persone, ciò che Dio ha realizzato 1200 anni prima. è affascinato da come Dio agisce. Si commuove il dono delle lacrime. Alle volte Papa Francesco fa riferimento al dono delle lacrime. Si commuove del Dio piccolino, al punto tale che negli scritti che ci rimangono di Francesco si firma Francesco piccolino. E farà della sua vita una vita umile. Perché? Perché deve essere più bravo degli altri? Per un proprio io che è coinvolto? No, lo fa semplicemente perché il suo Dio è così. Cioè, non ha senso che io allora mi impegni a essere più buono, più bravo, più bello e tutti più che volete. Per che cosa? Per quale motivo? Francesco direbbe: perché il mio Dio è così. La parola di Dio letta da Francesco la legge e la medita perché è la parola del suo Dio. Perché di parole belle possiamo leggerne tante, ma quella è parola del suo Dio. Tu dimmi quando devo finire, eh? Eppure Francesco non era così. Se noi andiamo a leggere la vita del Celano, la prima e seconda vita, noi vediamo che il giovane Francesco era un giovane vanitoso. Gli piaceva stare al centro dell'attenzione. Oggi diremmo era un buon narcisista. E sapete che in quanto a narcisismo, il narciso sparisce oggi rispetto al narcisismo diffuso. Voleva diventare Francesco un uomo di successo, per cui nella lotta che avviene in Assisi della borghesia emergente contro i nobili, Francesco si dà da fare. Quando i nobili di Assisi fuggono a Perugia, Assisi fa la guerra a Perugia, Francesco partecipa alla guerra. E da che mondo è mondo, nella guerra non si fanno carezze, si feriscono persone o addirittura si ammazzano. Non so se abbiamo mai pensato che forse Francesco ha ucciso qualcuno. Ci fa rabbrividire questo. Eppure Francesco poi sappiamo che rimarrà prigioniero di Perugia, a Perugia, perché Assisi perde. Ed è interessante vedere che quando ritorna, quel sogno di diventare importante cavaliere gli si ripropone ancora. C'è Gualtiero di Brienne in Puglia che sta combattendo contro le milizie musulmane e Francesco, ben bardato perché è sorretto in questo dall'orgoglio del padre, con una bellissima corazza e un bel cavallo parte, arriva a Spoleto e poi sappiamo che tornerà indietro. Questo è il Francesco, un buon ragazzo, andava in chiesa, dava messa, pregava, però aveva questo sete di successo, di orgoglio presente nella sua vita. Dirà Francesco nel suo testamento che grazie a un incontro affettivo, perché ci sono incontri e incontri, sono incontri che si riducono a un ciao, come stai, che è un modo di dire, ci sono degli incontri invece che hanno un carattere affettivo. Io ieri sono andato a trovare una persona che conosco, che ormai poveretta è verso la conclusione della sua vita, sta dolorando in una maniera incredibile e mi ha preso la mano. Il Signore dice che aspetta a prendermi e ci siamo baciati. è un incontro affettivo. Non avevo parole da dire pro forma. Bene, Francesco ha un incontro affettivo con un lebbroso, ce lo ricordiamo. Volto del Gesù povero e sofferente, e da quell'incontro cambierà la sua vita e acquisterà la sua vita in pace e bellezza. Al punto tale che Tommaso da Celano, fonti francescane 724, dirà di Francesco. Sentite che descrizione di Francesco. Umile nel contegno. Più umile nel sentimento. Umilissimo nella propria stima. Umile, più umile, umilissimo. Da nulla si poteva distinguere che questo principe di Dio aveva la carica di superiore, se non da quella fulgidissima gemma, che cioè era il minimo tra i minori. Questa è la virtù, questo è il titolo, questo è il distintivo che lo indicava ministro generale. La sua bocca non conosceva nessuna alterigia, i suoi gesti nessuna pompa, i suoi atti nessuna ostentazione. Dov'è sparito il Francesco precedente? E se quest'anno ricorre 800 anni dalla visita che fa al sultano, se viene accolto dal sultano in un contesto di guerra, perché stavano sbudellandosi i musulmani e i cristiani, se viene accolto, e sappiamo come viene accolto, e quel regalo che gli viene dato, questo corno, vuol dire che il sultano stesso vede in questo Francesco non uno che viene per fare una guerra, ma una persona umile. Tanto è vero che Francesco chiamerà i suoi frati, frati minori, e quando noi ci dimentichiamo di essere minori facciamo guai. E direi nel Testamento che il Signore mi rivelò come dovesse salutare: il Signore ti dia pace. Perché quando un francescano perde di vista la pace, ha perso di vista la propria vocazione. E perdiamo di vista la nostra vocazione quando all'umiltà subentra la superbia. Chiediamoci, e noi? Vorrei innanzitutto dire una cosa, che l'umiltà non significa disconoscere i talenti che il buon Dio ci ha dato. Ma quanto si prova? No, non sono mica bravo. Però se lo tocchi, fai salti subito, no? Magari noi diciamo di fronte a un elogio, ma no. Però se invece ci viene un rimprovero, ma se mi toccano, dov'è il mio debole? Ve lo ricordate? L'umiltà è anzitutto verità. Dove sta la differenza tra l'umile e il superbo? Che se l'umile riscontra in sé delle doti, li mette a servizio. Il superbio, se scopre in sé delle doti, ne fa un trono. È tutta lì la differenza, eh? Eppure Dio parla agli umili ed è glorificato dagli umili. I superbi non glorificano Dio. Stiamo attenti. Anche se diciamo Signore, Signore. Chi glorificano i superbi? Se stessi. Il Vangelo ricorda in proposito una preghiera di Gesù, che è un'espressione di gioia, di giubilo, di meraviglia, di stupore, perché anche Gesù si meravigliava. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, a coloro che sono pieni di sé, no? E le hai rivelate ai piccoli, agli umili. E Gesù allora vuol farci capire che solo la via dell'umiltà ci fa arrivare a Dio. E che senza l'umiltà, prestiamo attenzione a quello che dico, senza l'umiltà la nostra preghiera è atea. Che vuol dire? Che non stiamo pregando Dio. Uno dice, dai Annibale, cosa dici? Non esagerare. E a me fa pensare quel brano del Vangelo del fariseo e del pubblicano al Tempio. Abbiamo due persone, una brava persona che è il fariseo e un figlio della buona donna che è il pubblicano. Ma chi prega è il pubblicano, non è il fariseo. Il fariseo sta raccontando che cosa lui fa per Dio, non ciò che Dio fa per lui. Ecco allora che lo stile, la scelta di orientare la propria vita incide molto anche nella nostra relazione con gli altri. E pensiamo, l'umile non giudica e perdona. Quanta difficoltà facciamo a perdonare. Quante volte persone che vengono a confessarsi, no, ma anche ieri pomeriggio, non riesco a perdonare. Io dico, ma lo desideri? Perché è chiaro, se non lo desideri, lo comincia. Ma tu guardi col tuo fratello o tua sorella con gli occhi con cui Dio lo guarda, o lo guardi con i tuoi? Ma tu coccoli nel tuo cuore tutte le offese che ti ha fatto in modo tale che lei è sempre lì? E beh, è chiaro che non riuscirei a perdonare. Perché perdonare è opera di Dio. Tanto vero dice, pregate per quelli che vi fanno del male. E proviamo a chiederci, forse nella nostra vita, ma dobbiamo essere molto sinceri con noi stessi, ma anche nella vita personale, nel rapporto con gli altri, all'interno delle nostre fraternità, la tentazione di emarginare o creare divisioni, io girando un po' per le comunità l'ho trovato questo qua, per le nostre fraternità, le chiamiamo fraternità. Fraternità di che? Una fraternità è una fraternità se è fraternità, se ci si sforza, se ci si aiuta. Quante divisioni alle volte che si vedono, quante invidie, quante gelosie, quanto orgoglio personale. La fraternità viene umiliata dall'orgoglio di fratelli che esaltano se stessi e non accettano persone diverse da sé, modi di pensare e progettare diversi dei propri. Alle volte in non essere eletti o rieletti ministri della fraternità. Oh, sono stato un ministro, non mi hanno rieletto. Ma la carica è un servizio o un potere? A chiacchiere. Noi confondiamo i buoni sentimenti con ciò che veramente portiamo dal cuore. Ecco allora come nascono talvolta divisioni, gruppetti dell'uno contro l'altro. E questa la chiamiamo fraternità? In questo modo l'ideale francescano è distrutto. E viene meno ciò che caratterizza il discepolo di Gesù. Cos'è che caratterizza il discepolo di Gesù? Ce lo dice Gesù stesso. Da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. È l'unica cosa che conta questa, È l'unica cosa che conta. E lo dico varie volte anche... vado a fare il ritiro mensile nella diocesi di Brescia, ma da vari anni com'è la tua parrocchia? Allora tu senti che dicono è una bella parrocchia, è una in base a che cosa dici che è una bella parrocchia, in base a che cosa dici che è una bella fraternità? E beh, ci facciamo tante iniziative, facciamo le cene, facciamo le gite, facciamo i ritiri, facciamo, e più uno ne metta. Alla fin fine, vi volete bene? Sì o no? Perché questo è il criterio. Gesù non ci dice se siamo efficienti, ci dice se ci amiamo. E amare non è la cosa più semplice di questo mondo. Facciamo fatica ad amare, facciamo molto più fatica a dircele, facciamo meno fatica, scusate, a... ci vuole un cuore che punta lì, ci vuole un desiderio, ci vuole un'umiltà di cuore, ci vogliono certe cose che non ci sono molto istintive. Occorre riconoscere il fratello nella sua singolarità, il valore unico e irripetibile della sua vita, la sua differenza da me. Quante volte, ma capita anche a me, non è che... Quante volte dissentiamo dal parere di uno e tiriamo su un muro. Proviamo a chiedersi, ma come mai questo mio fratello, questa mia sorella la penso in un modo totalmente diverso da me? Da che cosa è motivato questa loro valutazione? Ecco allora che è fondamentale l'atteggiamento di ascolto. Ascoltare è una delle cose più difficili. Bisogna rinunciare ai propri pregiudizi, e ne abbiamo in abbondanza di pregiudizi. Occorre lottare per farli tacere dentro di noi i pregiudizi, perché ce li abbiamo. Inutile nasconderlo. Occorre vincere la tentazione di etichettare gli altri e accettare anche di non capire l'altro. È una delle cose più difficili. Etichettare. Ma se io guardo al mio Dio umile, mi etichetta? L'unica etichetta sei mio figlio. L'unica etichetta, ma che non mi etichetti deriva dal fatto che mi invita, mi sollecita, pensate alle parabole della misericordia e del Vangelo, a convertirmi, quindi spera costantemente in me che possa diventare migliore, ha fiducia in me. Dio mi ha tanto amato da donare il suo figlio per me. Caspita, e io? Sì, non scandalizziamoci, ci capita. Una persona ci sta sul gozzo, l'abbiamo etichettato, e quando magari si comporta in un modo sbagliato, ecco, lo sapevo io. Ecco qua la prova. Ecco, la persona si comporterà nel modo sbagliato perché si sente giudicata già in quel modo. Ultima avvertenza, importante, perché qua ho parlato parecchio. Non è possibile fare la scelta di un cammino di umiltà, perché cristiani si diventa, francescani si diventa, lo siamo per dono, ma siamo chiamati a diventarlo per scelta, un cammino. Non è possibile fare la scelta di un cammino di umiltà senza la disponibilità a vivere nella pace le piccole umiliazioni che ci arrivano. Buddha fa. Sì, padre, io desidero tanto essere umile, ma appena ti dico una parola, subito scatta. Guardate che le piccole umiliazioni sono fondamentali. Si inizierà magari col fatto che mi varrebbe la tentazione di reagire, comincio col tacere. Comincio col chiedermi perché quella persona... Vado avanti nel chiedermi perché quella persona mi ha rimproverato su quella cosa. Comincerò a chiedermi, ma è vero quello che mi ha detto o non è vero? E se scoprirò che è vero in parte o in tutto, dovrò andare a ringraziare quella persona, altro che reagire. perché mi ha aiutato a capire un mio difetto, che magari io, magari spinto anche da buona volontà, non mi ero accorto. La conclusione, facciamo nostro concretamente, perché la concretezza è fondamentale, l'invito che Paolo rivolgeva ai cristiani di Colossi. Pensate, dice tutte queste cose a gente diventata cristiana da 10 anni. Fratelli, scelti da Dio, santi e amati. Le parole hanno un significato, Rivestitevi di sentimenti, potremmo fare un esame di coscienza e la confessione di Natale su questa pagina. Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nel riguardo di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra queste cose rivestitevi della carità, che li unisce in modo perfetto, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. Si diceva queste cose a cristiani appena diventati cristiani. Conclusione. Gesù, donami un cuore mite e umile come il tuo. Un bel regalo di Natale che dobbiamo chiedere. Pace e bene.
Da Radio Madreterra abbiamo trasmesso Umili per vocazione, a cura di Padre Annibale Marini.